Beh, che gioia, che felicità. Sarà una puntata piena di notizie e di storie questa, a cominciare dalla migliore, quella che è arrivata ieri mattina intorno alle 11.30. Cecilia Sala è libera. Abbiamo appreso della sua liberazione quando era già su un volo da Teheran a Roma. L'abbiamo vista, l'avete vista poi nelle immagini del suo arrivo nel pomeriggio a Ciampino. È una notizia magnifica sulla quale ci sono un po' di cose da dire, un po' di racconti da fare, a maggior ragione adesso che Cecilia è al sicuro, su questi 21 giorni di detenzione, su come è arrivata la sua liberazione. Ve ne parlo con tutto il tempo, tutti i particolari del caso, dopo la sigla, anche perché stavolta devo usare i primi minuti della puntata per parlarvi di un'altra cosa, per parlarvi di noi, del post, di questo podcast, di me, del futuro. Stanno arrivando infatti un po' di novità, ora ve le racconto. Tra l'altro, se siete tra le persone che ascoltano questo podcast appena viene pubblicato, intorno alle 8 del mattino, siete, sarete anche le prime persone a saperle. Vi chiedo di perdonare un po' di imbarazzo, anche un po' di emozione, che è strano in un podcast registrato. Potrei fermarmi, dici, e far passare l'emozione, e invece non passa, perché questo non è il tipo di notizie che di solito si comunicano usando la prima persona. Di solito li annuncia un articolo, un comunicato o qualcos'altro, ma dentro questo podcast l'unico che parla sono io e quindi non posso esimermi. Eccoci quindi, il prossimo 19 aprile il post compie 15 anni e da quel giorno, dal 19 aprile, sarò il nuovo direttore responsabile del post. Boom! Innanzitutto una rassicurazione importante, cruciale: Luca Sofri, direttore responsabile del post nei suoi primi 15 anni di vita, non va da nessuna parte, anzi, dal 19 aprile sarà direttore editoriale del post, che è la formula meno peggio che ci è venuta per descrivere il complesso di cose di cui Luca si occupa e si occuperà attorno al progetto giornalistico del post e alla sua crescita, quindi i nuovi progetti, le scelte, il lavoro che riguarda tutto quello che sta intorno alla nostra attività principale, cioè la pubblicazione di un giornale online e dei suoi contenuti. Per il resto, al post siamo un po' allergici alla retorica, alla solennità di questi momenti, quindi non vi annoierò col significato personale che ha per me questa scelta. Lavoro al post da prima che esistesse e ormai ho fatto i conti da quasi metà della mia vita, quindi diciamo che potete immaginarlo il significato di questa novità. È bello però potervi dire che non c'è mai stato un momento migliore di questo in cui diventare il direttore del post, grazie ai risultati del lavoro quotidiano, della redazione e al vostro sostegno, al sostegno di una comunità di persone sempre più larga, sempre più affettuosa. Non abbiamo mai potuto essere più ambiziosi di quanto siamo adesso in questo progetto di miglioramento del mondo nel nostro piccolo attraverso la buona informazione, ma è davvero il caso che vi sentiate inclusi e incluse in questo plurale, in questo noi, come dal primo giorno, perché altrimenti non saremmo qui. In questi casi si dice che faremo grandi cose e faremo grandi cose, più grandi, le faremo insieme. Quanto a noi invece qui dentro questo podcast, per l'appunto, per ragioni che potete immaginare e che hanno a che fare innanzitutto con la necessità di prendere sul serio questo impegno e questa responsabilità, ma anche con la restituzione alla mia vita e quella della mia famiglia di abitudini e di ritmi più sostenibili. Questo vuol dire anche che dopo quasi 4 anni e 900 puntate, presto non farò più Morning, il podcast quotidiano che state ascoltando, che esiste dal 2021. Anche in questo caso però ho innanzitutto una rassicurazione. Morning prosegue, proseguirà ogni mattina come sempre. Dal prossimo 10 febbraio la sua realizzazione e conduzione sarà affidata a Nicola Ghittoni. Nicola è un collega di rara bravura e anche un'ottima persona. Alcuni tra voi lo conosceranno o riconosceranno perché negli ultimi anni ha creato e condotto la rassegna stampa mattutina di Sky TG24. Presto inizierete a conoscerlo, ve lo presenterò anche come si deve. E devo dirvi ancora qualcosa a proposito di questo plurale, di questo noi. Queste quasi 900 puntate di Morning finirò niente meno, ho fatto i conti, che con la puntata numero 899 hanno creato una relazione preziosa, speciale, con voi, con le persone abbonate al post, relazione di cui sono ogni giorno responsabilizzato e grato, relazione che mi ha cambiato la vita e la carriera, stavolta è proprio il caso di dire letteralmente. Questa relazione proseguirà un po' perché non ho dubbi sul fatto che Nicola saprà farsi apprezzare da tutti e tutte voi, che sia la persona giusta per raccogliere questo testimone, per iniziare a far parte delle vostre vostre routine, dei momenti della giornata in cui ascoltate Morning. Un po' perché sto già lavorando a un nuovo podcast di informazione e di approfondimento sempre per voi che avete un abbonamento al Post. Sarà un mio podcast settimanale, arriverà in primavera. Insomma, anche io non vado da nessuna parte e di tutte queste cose parleremo meglio più avanti, dopo il 10 febbraio. Vado avanti. Ogni volta che mi è capitato di incontrarvi di persona in questi anni, agli eventi del Post, alle presentazioni dei libri, ovunque, ho goduto di questa strana, bellissima relazione che abbiamo. Quella cosa che vi fa dire, a forza di sentirci ogni mattina, me l'avete detto un sacco di volte, sembra di parlare con un amico, anche se è la prima volta che ci vediamo. È in parte una relazione asimmetrica, perché voi vi accorgete pure di quando io ho il raffreddore o di come cambia il mio umore da un giorno, da una settimana all'altra, mentre io posso soltanto immaginarvi ogni giorno come adesso, mentre ascoltate questo podcast, posso leggere naturalmente tutte le cose che mi scrivete ogni giorno, ma questa relazione, per quanto asimmetrica, è una relazione vera, e in un certo senso, se siete qui, se ascoltate Morning ogni giorno, vuol dire che in qualche modo in questi anni ci siamo capiti, ci siamo presi, ci conosciamo. Se è così, sono sicuro che ci capiamo e ci siamo presi anche e soprattutto su una cosa importante, e cioè che la crescita, il progresso, il miglioramento delle cose, ognuno per la sua parte nel suo contesto naturalmente, sono impossibili restando fermi, anche perché niente intorno a noi resta fermo, no? Tutto cambia in continuazione, e quindi che ci sono opportunità e scelte che possono farci fare molta strada se siamo disposti a fare un passo in una direzione nuova, che possiamo mettere in discussione lo status quo senza incoscienza, ma con il gusto, la curiosità della scoperta, con la fiducia che il nuovo status quo non sia soltanto nuovo, ma che sia anche migliore. Io spero di meritare la vostra fiducia per quanto riguarda le garanzie sul futuro di Morning dal 10 febbraio in poi, che è davvero in ottime mani, e farò soprattutto in modo di guadagnarmela sul campo, la fiducia, come si dice, col lavoro nuovo che farò dal 19 aprile, il lavoro per me dei sogni che farò insieme alla redazione del Post, ma soprattutto insieme a voi. Potete star certi e certe che farò del mio meglio. Questo è Morning, cominciamo! Giovedì 9 gennaio. Buongiorno dalla redazione del Post. Io sono Francesco Costa e ora cominciamo con le notizie come sempre. Detto che appunto non vado da nessuna parte, non è ancora nemmeno arrivato il momento dei saluti dentro questo podcast, abbiamo davanti un mese e poi c'è davvero oggi una grossa notizia. Per una volta una notizia di cui è bello conoscere i dettagli, parlare, l'ultimo sviluppo di una storia di cui parliamo da 3 settimane, con tutte le difficoltà e il dolore attorno alla vicenda e anche le cose che non era il caso di raccontare, che non era opportuno raccontare, che era più prudente non raccontare. La prudenza in parte rimane, anche perché è un tratto ineliminabile da tutte le cose che facciamo al Post. Però l'umore di tutti oggi da queste parti, come potete immaginare, è enormemente diverso da quello di ieri. Proprio ieri, mentre stavo montando la puntata di Morning, avevo ricevuto un messaggio da Daniele Raineri, il nostro collega al Post, compagno di Cecilia Sala, che ci raccontava di aver sentito il giorno prima Cecilia e di averla ascoltata almeno in condizioni molto migliori rispetto all'ultima volta che l'aveva sentita, e cioè con quella telefonata abbastanza drammatica del primo dell'anno. Cecilia raccontava che non era più in isolamento, non poteva dare molti dettagli, però diceva di avere una compagna di cella con cui si esprimeva a gesti, indicando i pochi oggetti presenti nella cella e ripetendo i nomi di quegli oggetti, Cecilia in inglese, la compagna di cella in farsi, che le erano finalmente stati portati gli occhiali da vista dopo 3 settimane, che aveva una specie di letto, che addirittura le era stato portato un libro di Murakami. Era stata una telefonata molto incoraggiante. Era chiaro a tutti che Cecilia fosse stata arrestata come ritorsione, che il suo arresto non aveva a che fare con nessuna accusa, niente del suo comportamento, nessuna sua, figuriamoci poi, imprudenza, come qualcuno ha vomitato nei giorni scorsi. E in questo tipo di crisi, se le condizioni di un ostaggio migliorano, vuol dire di solito non che le cose necessariamente si risolveranno nell'arco di qualche ora, ma che almeno forse forse l'attività diplomatica sta portando qualche risultato, che si stia andando nella giusta direzione. Intorno alle 11 del mattino poi è arrivata la notizia che Cecilia era partita su un volo di Stato da Teheran verso l'aeroporto militare di Ciampino. Io ero in una riunione al post, lontano anche dal telefono. L'immagine a cui associerò per sempre questo momento è vedere la nostra collega Ludovica Lugli che correndo attraversa tutta la redazione per raggiungerci, noi che eravamo in riunione, dirci che stava succedendo questa cosa. Che lo so che sono cose che nei film vediamo sempre accadere nelle redazioni, in realtà non capitano quasi mai che uno o una corra con la notizia, ma stavolta è successo. Cecilia è arrivata poi intorno alle 16 all'aeroporto militare di Ciampino a Roma. È stata accolta innanzitutto dai suoi cari, dalla sua famiglia, dai suoi genitori, da Daniele, poi dalle persone che hanno lavorato di più per la sua liberazione, in primo luogo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Giovanni Caravelli, il direttore dell'AISE, il ministro degli esteri Antonio Tajani, il suo direttore a Cora Media Mario Calabresi. Non possiamo nemmeno immaginare quanto siano contente le persone che lavorano con Cecilia a Cora Media, al Foglio. Siamo anche noi qui contenti e contente per loro. Cecilia è poi stata interrogata dai militari del ROS, come di consuetudine pratica in questi casi, cioè ha raccontato tutto quello che le è successo, tutto quello che è accaduto durante questi 21 giorni dal suo punto di vista. Poi è tornata a casa e lì si fermano, diciamo, le informazioni che rientrano nel campo delle notizie e comincia, finalmente ricomincia la sua vita. Come è arrivata questa liberazione? Come si è arrivati, nonostante l'ottimismo che appunto da qualche ora trapelava all'arrivo di Cecilia Sala ieri in Italia? Al post stiamo lavorando a mettere insieme una ricostruzione il più completa possibile per quello che possiamo di tutta questa storia e la pubblicheremo in giornata. Oggi naturalmente se ne parla molto sui giornali e devo dire con pochissime differenze tra un giornale e l'altro, e lo faccio notare perché mi sembra un particolare eloquente. Nel racconto di tutti i giornali c'è innanzitutto un elemento fondamentale di questa storia, e cioè che questa storia è cambiata quando dal 2 gennaio Giorgia Meloni l'ha presa in mano. Il 2 gennaio è il giorno dopo le telefonate di Cecilia di Capodanno, quando racconta che il pacco che le era stato portato dall'ambasciatrice non le era mai stato consegnato, quando racconta che le hanno tolto anche gli occhiali da vista, che dorme per terra, che non ha nemmeno una benda per coprire gli occhi, che ha perso la cognizione del tempo perché la luce è sempre accesa, che le passano qualche dattero e un po' di riso, ma non è che nemmeno la nutrissero particolarmente. La prima data di svolta è appunto il 2 gennaio, racconta Monica Guerzoni sul Corriere. Tenete a mente qui che questa storia andava avanti non dal momento in cui la notizia dell'arresto di Sala è diventata pubblica, cioè dopo Natale, ma già dal 20 dicembre. Torniamo allora al 2 gennaio, quando i quotidiani scrivono di quello che Cecilia Sala ha raccontato nelle telefonate del 1 gennaio e di questa situazione che stride, racconta il Corriere, con le dichiarazioni fin lì tranquillizzanti di Antonio Tajani. La Premier decide allora di sfilare il dossier al Vice Premier e di metterci prepotentemente la faccia. Innanzitutto contatta i genitori della giornalista, convoca una riunione di emergenza a Palazzo Chigi, informa il Ministro degli Esteri, che da quel momento sarà il sottosegretario Alfredo Mantovano a coordinare la triangolazione con Washington e con Teheran, pianifica di volare in gran segreto da Trump senza rivelare la data nemmeno ai suoi vice Salvini e Tajani, tanto che la notizia planerà sulla Farnesina soltanto ad aereo di Stato ormai decollato. Chiede, per tramite della famiglia, il silenzio stampa, perché questi passaggi, per essere efficaci e funzionare, non potevano essere raccontati nel dettaglio, in diretta, con tutto il caos che poi produce anche dettagli falsi, dettagli imprecisi, contraddizioni. Appena 4 giorni dopo la cena a Mar-a-Lago, riprendo a leggere, Cecilia Sala atterra a Ciampino, la Premier ha gli occhi lucidi per la grande emozione di restituirla da madre all'abbraccio dei suoi genitori, le dice sei stata forte, e intanto incassa la telefonata di complimenti del presidente Mattarella e gli applausi bipartisan delle opposizioni. Ci sono una serie di vittorie diplomatiche in questo senso, non solo innanzitutto chiaramente il ritorno di Sala in Italia, ma anche il fatto che all'interno di questa trattativa e di questo negoziato non c'è stato uno scambio di prigionieri immediato, nel senso che l'iraniano Abedini, che è stato arrestato non per ritorsione o in modo arbitrario, ma nel rispetto delle leggi di uno Stato democratico, di un mandato d'arresto internazionale, ed è sottoposto non alla volontà del nostro governo ma della nostra magistratura, che è indipendente dal potere esecutivo, come accade nelle democrazie, ecco, non è stato per questo arbitrariamente liberato ieri. Vedremo naturalmente che cosa accadrà. L'Iran si aspetta, racconta Viviana Mazza sempre sul Corriere, che l'Italia rilasci Abedini anziché stradarlo come richiesto dagli Stati Uniti. La strada seguita da Meloni è stata tentare di fare un accordo con l'Iran prima che la richiesta di estradizione avvenisse, prima quindi ancora che l'estradizione venisse eventualmente onorata, perché gli Stati Uniti non hanno ancora chiesto l'estradizione di Abedini. Occorreva però evitare di irritare visitare gli Stati Uniti le due amministrazioni, quella uscente e quella entrante, per cui secondo le nostre fonti, le fonti del Post in questo caso che vengono citate anche dal Corriere che le ha confermate a sua volta, oltre a incontrare Trump in Florida, Meloni e l'intelligence italiana hanno comunicato con l'amministrazione Biden. Meloni ha ottenuto insomma una specie di via libera a negoziare con l'Iran, sia da Biden che da Trump. Ha ottenuto quindi anche implicitamente da entrambi, da Biden e da Trump, la promessa di non attaccare l'altro a fronte di questa trattativa portata avanti dall'Italia. Che non accadesse che Trump dicesse «Biden sei un debole, sei un venduto, guarda gli italiani cosa ti fanno sotto il naso». E nemmeno che accadesse il contrario qualora questa crisi si fosse risolta tra 10 giorni, quando Trump sarà il presidente degli Stati Uniti. È significativo, credo anche, che questa ricostruzione, poi con qualche dettaglio che può cambiare da un giornale all'altro, ma arrivi anche da giornali molto diversi tra loro, sul Fatto, per dire. Giornale certamente non filo governativo, non filo Meloni. Marco Travaglio scrive «Il merito è di Giorgia Meloni che ha preso in mano il dossier con riservo e tempestività». Antonio Padellaro scrive «Meloni ha saputo muoversi con una marcia in più». E lo stesso riguarda anche le reazioni dell'opposizione. In quella pattumiera che sono diventati purtroppo i social media, alcuni più di altri, c'era tutta una specie di infantile e ridicola polemica ieri per cui «Cos'è, siete contenti per la liberazione di Sala ma non ringraziate il governo italiano, non ringraziate la premier Meloni?» Quello che è accaduto effettivamente, che racconta il Corriere, è che paradossalmente, leggo testuale, si sono levati più voci di plauso per Meloni da parte dell'opposizione che da parte della maggioranza. La squadra del PD è scesa in campo in blocco, Elly Schlein ha fatto un ringraziamento al governo, l'hanno seguita i rappresentanti di ogni corrente democratica. Molti raccontano anche come la stessa telefonata di Sergio Mattarella alla presidente Meloni di congratulazioni e complimenti era certo una telefonata istituzionale, ma, leggo sempre dal Corriere, non era una telefonata scontata, non era dovuta. Dall'altra parte c'è stata una certa freddezza, soprattutto nella Lega. Il ministro Salvini si è limitato a uno stringatissimo tweet, nessun'altra dichiarazione, nessun comunicato. Nessuno dei due presidenti dei gruppi della Lega alla Camera e al Senato ha fatto commenti. Tutti, in ogni caso, e tutte erano molto sollevati e felici anche in Parlamento. Era quasi mezzogiorno quando la notizia è arrivata ieri in Senato, dove erano in corso i lavori. La presidente di turno Maria Castellone, scrive il Corriere, ha interrotto la seduta per dare l'annuncio. L'applauso è stato scrosciante da ogni parte dell'emiciclo. La ciliegina, diciamo, sulla torta dell'operazione politica per quanto riguarda Giorgia Meloni è che oggi è prevista, ed era prevista già da settimane, la conferenza stampa di fine anno, che non si è tenuta a fine anno, ma che era stata appunto rimandata questa mattina. Sapremo quindi già tra qualche ora qualcosa in più, quantomeno della versione del governo, anche rispetto a questa trattativa, a che cosa, se abbiamo promesso qualcosa all'Iran, a cosa sarà dell'iraniano detenuto nel carcere di Opera a Bedini. Ne approfitto qui per un asterisco. Quando vi ho raccontato qualche giorno fa ormai del carcere di Opera, leggendo da un giornale ho usato l'espressione carcere modello, pur premettendo che non ci sono carceri belle da nessuna parte del mondo, figuriamoci in Italia. Era comunque un'espressione impropria che ho sbagliato a non sottolineare quando ve l'ho letta. Opera non sarà il peggior carcere d'Italia, ma non è un carcere modello, è un carcere che ha moltissimi problemi. Il carcere modello cosiddetto in Italia è Bollate, sempre con tutte le cautele e prudenze del caso, ma è Bollate il carcere per il quale forse nel nostro contesto si può utilizzare con mille cautele questa definizione. Ma appunto, che cosa sarà di questo iraniano? Se sarà accolta o no la sua richiesta di arresti domiciliari? Se gli Stati Uniti chiederanno l'estradizione oppure no? Che cosa ha promesso l'Italia per rassicurare anche gli Stati Uniti? Qualcuno oggi sui giornali scrive che l'Italia ha rassicurato gli americani sul fatto che i suoi computer, i suoi dispositivi, i dati in suo possesso non sarebbero andati perduti. Racconta Gabriella Cerami su Repubblica. La strategia messa a punto ieri a Palazzo Chigi prevede due tappe che non andrebbero in conflitto né con l'America né con l'Italia. Intanto si attende la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che il prossimo 15 gennaio si deve riunire per decidere se dare o no gli arresti domiciliari ad Abedini. Se i giudici dovessero decidere che deve restare in carcere, entrerà allora in campo il Ministero della Giustizia, che dovrà esaminare secondo parametri giuridici, come ha spiegato il ministro Nordio, la richiesta di estradizione di cui però si attendono ancora i documenti, oppure decidere se scarcerare l'ingegnere iraniano. Esclusa la prima ipotesi, perché caposaldo di questo presupposto presunto accordo con l'Iran resta la scarcerazione, che però deve avvenire entro il 20 gennaio. Oggi c'è un'intervista sulla stampa al ministro della giustizia Nordio, che dice: intanto godiamoci questo momento di gioia. L'intervista è di Francesco Grignetti. Gioia per la libertà della nostra coraggiosa giornalista, gioia per la saggezza e tempestività della nostra presidente, della nostra diplomazia. La situazione di Abedini è squisitamente giuridica, va studiata nella sua complessità, indipendentemente dal felice esito della vicenda Sala. Dell'estradizione è prematuro parlare, anche perché fino ad ora la richiesta formale non è ancora arrivata al mio ministero. Un ulteriore, se volete, strato di lettura anche della complessità di questa situazione è che negli ultimi giorni erano emersi diversi segnali di divisione interna al regime iraniano. C'erano state alcune dichiarazioni apparentemente concilianti, o comunque più concilianti di quanto poi i fatti della detenzione di Cecilia Sala e delle sue condizioni mostrassero, su questa storia. Portavoci del governo che dicevano: le due vicende non sono legate tra loro, speriamo che la questione possa risolversi presto. Il regime iraniano, come ogni regime dittatoriale, non è un monolite, e c'è notoriamente una grande spaccatura tra la sua parte politica, quella fatta appunto dal presidente, dai suoi apparati, dalla politica, e quella militare o terroristico-militare dei Pasdaran, delle guardie rivoluzionarie. È possibile anche che prima nell'arresto arbitrario di Cecilia Sala e poi nelle sue condizioni di detenzione, come sono cambiate nel tempo fino ad arrivare alla risoluzione di questa crisi, abbiano avuto un ruolo anche queste divisioni e il modo in cui eventualmente il governo italiano ha saputo leggerle e comportarsi di conseguenza. Chiudo questa pagina leggendovi la parte finale dell'articolo di Antonio Polito oggi sul Corriere della Sera. Anche lui enfatizza l'abilità che Meloni ha dimostrato nelle relazioni internazionali, sorprendente in chi non aveva alcuna esperienza precedente né una vera tradizione politica a cui attingerla. Dice anche: ognuno può pensarla come vuole sulle idee di Meloni, ma alla fine i governanti sono giudicati innanzitutto sulla base della loro capacità di risolvere le crisi, di uscire dalle emergenze. Forse, aggiungo io, questa storia ci insegna e ci mostra anche come ciascuno di noi può sentirsi o essere più vicino alle idee di questo o quel politico su ogni questione, sulle tasse, sulla scuola, sulle pensioni, sui diritti, sull'immigrazione, eccetera. Ma la vicinanza o la lontananza, in quanto ha idee politiche da qualcuno, non implica necessariamente che poi quel qualcuno sia una persona efficace, capace di stringere alleanze, capace di capire la situazione attorno a lei e comportarsi di conseguenza, capace di reagire come meglio reagire, non come peggio reagire in una situazione di crisi, di non farsi paralizzare dall'avversione al rischio. Insomma, le qualità di una persona che fa politica sono composte anche da tutta una serie di skills, di attrezzi che puoi avere o non avere nella tua cassetta personale, caratteriali innanzitutto. E averli o non averli non passa necessariamente dall'avere o non avere delle idee e non altre. Questo non vuol dire che queste skills siano, queste qualità, la cosa più importante, la cosa che noi dovremmo guardare da elettori. Non sto suggerendo questo. È molto importante che tipo di paese hai in mente, che tipo di idea hai, che mondo vuoi costruire, quali sono i tuoi valori, da che parte stai, in sostanza. Ma a volte noi non sottovalutiamo, proprio rimuoviamo il fatto che esista quell'altra parte. E c'è un'altra cosa, poi, che dice Polito. Bisogna ricordare, infine, che Cecilia Sala, purtroppo, non è sola, ma anzi ha condiviso per 3 settimane la condizione di vittima della teocrazia iraniana con le tante donne che si sono ribellate in vari modi e forme all'apartheid di genere di quel regime misogino e dei suoi guardiani della rivoluzione, e per questo sono finite, come il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, nello stesso infernale carcere che la nostra collega ha appena lasciato. Non meriteremmo il premio della libertà della nostra giovane connazionale se smettessimo adesso di batterci con tutte le nostre forze, con tutto il nostro soft power, con tutta la nostra energia diplomatica e politica per liberare quelle donne e tutte le donne iraniane dalla discriminazione medievale a cui sono condannate. Ecco, per esempio, aggiungo io, un altro metro importante e interessante di valutazione di giudizio politico, no? Da prendere in considerazione. Siamo sicuri, conclude Polito d'altronde, che questo sia stato il primo pensiero di Cecilia Sala non appena finito il suo incubo. Una delle ragioni per cui si sperava, più che si pensava, che questa storia potesse risolversi nei prossimi giorni è l'imminente insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quindi anche l'idea che Trump stesso preferisse una risoluzione di questa crisi prima del suo arrivo alla Casa Bianca, e poi l'arrivo di Joe Biden in Italia, che era previsto per oggi per l'ultimo viaggio della sua amministrazione, chiaramente del tutto slegato dalla vicenda Sala. Era stato annunciato molto tempo prima del suo sequestro. Biden è il secondo presidente cattolico della storia degli Stati Uniti, sicuramente avrebbe voluto incontrare il Papa prima di lasciare l'incarico. Perché dico era, avrebbe? Perché Joe Biden ha annullato il suo viaggio in Italia per via di quello che sta accadendo, e così voltiamo pagina davvero, a Los Angeles, nella zona di Los Angeles e in California, incendi devastanti, di quelli a cui purtroppo la California è abituata, ma che non per questo sono meno giganteschi e hanno effetti meno catastrofici. Migliaia di persone in fuga, racconta Massimo Basile, più di 1000 case distrutte fin qui, e 1000 case nell'urbanistica orizzontale e larghissima di Los Angeles sono un gran pezzo di terra, di spazio, chilometri e chilometri di alberi, di boschi, di foreste. Parliamo di una superficie, quella impattata, diciamo, fin qui da questo enorme incendio, che è paragonabile a quella dell'intera Manhattan. Gli incendi sono naturalmente resi ancora più devastanti e ancora più difficili, se non impossibili, da fermare fin qui, dalla siccità, che rende tutto molto più secco, gli alberi, i terreni, dai venti fortissimi, che fanno sì che questi incendi si propaghino a grandissime velocità, che diventino in sostanza impossibili da domare, che si creino i cosiddetti tornado di fuoco, cioè delle trombe d'aria, di fiamme, causate dallo sbalzo termico tra l'aria attorno all'incendio e l'aria che sta sopra l'incendio, alti centinaia, in qualche caso migliaia di metri, che producono fulmini, tempeste senza pioggia, che contribuiscono ad allargare ulteriormente l'incendio. È un contesto veramente apocalittico. La siccità poi ha un'altra conseguenza, che non ci sia nemmeno abbastanza acqua per provare a spegnere questi incendi. Si sta attingendo alle riserve idriche della California, che però, essendo ogni anno colpita da incendi devastanti che bruciano anche l'1% ogni anno della superficie dello Stato, e avendo a che fare con una siccità cronica gravissima, si trova da tempo su questo fronte in enorme difficoltà. Insomma, queste sono le impronte digitali, chiaramente, del cambiamento climatico, delle conseguenze del cambiamento climatico, aggravate in California, perché poi il cambiamento climatico è dappertutto e queste catastrofi avvengono soprattutto in California, da tutta una serie di enormi inefficienze dello Stato, dei suoi vigili del fuoco, ma anche delle disposizioni urbanistiche, del modo in cui si è costruito e si costruisce in California. È una storia che vi racconto più di mio, diciamo, che leggendo dai giornali, perché la conosco molto bene, l'ho studiata a lungo, l'ho raccontata in un libro che ho scritto qualche anno fa, California. Vedremo e vedrete nei prossimi giorni tantissime immagini terrificanti di questi incendi e delle sue conseguenze, che stanno colpendo alcune delle zone anche più famose della contea di Los Angeles, la valle di San Fernando, Malibu, Santa Barbara, le colline di Hollywood, Brentwood. Sono anche le zone in cui risiedono i ricchi, diciamo, cosiddetti californiani, e quindi manager, imprenditori, agenti, registi, star di Hollywood, tantissime. Un'ultima cosa prima di salutarvi: è morto Rino Tommasi, uno dei più famosi e amati giornalisti sportivi italiani. Aveva 90 anni, ci ha raccontato 13 Olimpiadi, 149 tornei di tennis dello Slam, 7 Super Bowl, più di 400 telecronache di box, racconta Stefano Semeraro sulla Stampa, coniando un sacco di espressioni che fanno ancora parte del lessico sportivo italiano, facendosi amare anche per la sua enorme enciclopedica conoscenza di dati, di statistiche, dello sport in tempi in cui tutta quella conoscenza era impossibile averla come oggi a portata di mano, dentro un telefono, dentro un dispositivo. Qualcuno una volta gli chiese: ma come facevi prima di internet? E lui rispose: internet ero io prima di internet. Era diventato leggendario nel tempo anche per il suo fortunato sodalizio nelle telecronache del tennis con Gianni Clerici, altro amatissimo giornalista e cronista sportivo morto qualche anno fa. Il suo gemello diverso, scrive la Stampa, si prendevano anche molto in giro. Tommasi diceva di Clerici: Gianni a volte si dimentica di dirti chi ha vinto. Clerici era uno che divagava tantissimo, che parlava di altre partite durante la partita che stava commentando, e quindi si dimentica a volte di dirti chi ha vinto, ma ti sa spiegare sempre il perché. A questo rispondeva Clerici parlando di Rino Tommasi: Rino Tommasi a volte si addormenta, poi però si risveglia di colpo dicendo il punteggio, ed è sempre il punteggio giusto. I giornali di oggi sono pieni di ricordi affettuosi di Rino Tommasi, pieni di aneddoti e frasi da ricordare come queste. Grazie per aver seguito anche questa speciale puntata di Morning. Noi ci risentiamo domani mattina. A presto. Ciao.